Buonasera a tutti, riprendiamo le nostre trasmissioni di apologetica. La trasmissione di quest'oggi riguarda l'esempio dei magi. Ecco perché ci troviamo anche in una location, diciamo, natalizia. Il titolo precisamente della trasmissione di quest'oggi è L'intelligenza della fede contro la fede intellettuale. L'esempio dei magi. E a riguardo riprendo un mio articolo, precisamente il numero 298, comparso sul settimanale di Padre Pio. Benedetto XVI parla della cosiddetta intelligenza della fede. Ma che cosa vogliono dire queste parole? Questa definizione, intelligenza della fede, che cosa vuol dire? Noi sappiamo che la definizione cattolica di fede è assenso dell'intelletto alle verità rivelate. Dunque, nel concetto cattolico di fede si riconosce il ruolo protagonistico della volontà, infatti c'è la parola assenso, ma nello stesso tempo si riconosce che questa, cioè la volontà, ha bisogno del coinvolgimento dell'intelligenza. Ecco perché assenso dell'intelletto, cioè dell'intelligenza, alle verità rivelate. Questa, infatti, l'intelligenza, laddove non può dimostrare, è sempre comunque chiamata ad indagare i fattori di credibilità che sono alla base delle verità rivelate. Ora, noi dobbiamo tenere presente, cari telespettatori, che la dottrina cattolica è fatta di due tipi di verità. Ci sono delle verità che sono già dimostrabili attraverso la ragione. L'esistenza di Dio è già dimostrabile attraverso la ragione. Il fatto che Dio sia assoluto, il fatto che Dio sia unico, il fatto che Dio sia costitutivamente buono, sia costitutivamente amore, sono già verità di ragione e non solo di fede. Poi ci sono altre verità che sono verità che non possono essere effettivamente dimostrate attraverso la ragione. Ma il fatto che non siano dimostrabili attraverso la ragione non significa che siano contro la ragione, sono oltre la ragione, ma non contro la ragione. Ecco, prendiamo il mistero della Santissima Trinità. Il mistero della Santissima Trinità non si può dimostrare razionalmente. Ma il mistero della Santissima Trinità sarebbe contro la ragione allorquando affermasse l'esistenza di tre divinità distinte e separate. Dice, ma allora se esistono tre divinità distinte e separate, come la mettiamo con la ragione, la quale invece afferma che, con la ragione, la quale invece afferma che Dio è uno solo, è unico? E invece, infatti, il mistero della Santissima Trinità dice che Dio è misteriosamente l'unico Dio. È misteriosamente distinto in tre persone. E allora dicevo, queste verità che non sono dimostrabili attraverso la ragione non sono contro la ragione e inoltre la ragione può valutarne i fattori di credibilità. Insomma, questo per dire che cosa? Per dire che nell'atto di fede cattolico, nell'atto cattolico di fede è sempre coinvolta l'intelligenza. Cioè l'intelligenza non viene mai meno. Sant'Agostino amava citare due frasi che poi diventeranno fondamentali per lo sviluppo del pensiero filosofico e teologico medievale. Le due frasi sono intelligo ut credam e credo ut intelligam. Che significa che cosa? Intelligo ut credam, ragiono per credere. Perché io utilizzo la ragione? Utilizzo la ragione perché voglio aprirmi alla fede. Utilizzo la ragione come elemento propedeutico, come elemento introduttivo alla fede. E nello stesso tempo credo ut intelligam, cioè credo per rafforzare anche la mia ragione. Credo per far funzionare meglio la mia intelligenza. Con queste parole il santo di Ippona, cioè Sant'Agostino, voleva far capire l'indissolubilità tra ragione e fede. Non solo la ragione svolge un ruolo propedeutico, cioè introduttivo nei confronti della fede, appunto l'intelligut credam, ma essa, la ragione, viene anche alimentata e vivificata dalla fede, credo ut intelligam. E pensate, cari telespettatori, che questo rapporto armonico tra ragione e fede sarà l'elemento essenziale del pensiero medievale. Cioè tutta la cultura medievale verterà appunto su questo, su questa armonia tra ragione e fede, su questa compenetrazione anche tra la realtà naturale e la realtà soprannaturale, una compenetrazione non nella prospettiva però della confusione, ma sempre della distinzione, sempre della distinzione. Dunque, nell'ambito della fede cattolica, il ruolo dell'intelligenza è insostituibile. Infatti il Concilio Vaticano I, nella sessione terza, a proposito dei miracoli, dice che essi sono segni certissimi della divina rivelazione adatti all'intelligenza di tutti. Segni certissimi della divina rivelazione adatti all'intelligenza di tutti. Cioè, i miracoli, nessuno può essere scusato di non credere all'evidenza, dinanzi all'evidenza dei miracoli. Il che vuol dire che la divina rivelazione, anche con i suoi segni miracolosi, è verificabile intellettivamente da parte di qualsiasi intelligenza. Tornando al concetto di intelligenza della fede, va detto che essa non significa una deriva intellettualistica della fede stessa, perché qualcuno potrebbe pensare, cari telespettatori, dice: ma se noi parliamo di intelligenza della fede, allora significa che proponiamo una sorta di fede degli intellettuali, proponiamo una sorta di fede in cui possono essere favoriti coloro i quali sono avvezzi allo studio, sono avvezzi alla lettura, appunto una fede intellettuale. Nulla di tutto questo, nulla di tutto questo. L'intelligenza della fede non è la fede intellettuale, piuttosto è il contrario della fede intellettuale, è proprio il contrario della fede intellettuale. Anzi, possiamo dire che la prima costituisce l'antidoto più sicuro, cioè l'intelligenza della fede, cari telespettatori, costituisce di fatto l'antidoto più sicuro per evitare la seconda, cioè per evitare la deriva intellettualistica della fede, per evitare la fede intellettuale. Dice: ma come si dimostra tutto questo? Si dimostra. Abbiamo detto che cattolicamente intelligenza della fede vuol dire coinvolgere l'intelletto nell'accettazione della divina rivelazione. Fede come assenso dell'intelletto alle verità rivelate. Questo tipo di operazione la possono fare non solo le persone colte, ma anche quelle, e diciamolo più francamente, anche le persone semplici, cioè addirittura è più facile che ci arrivino le persone semplici piuttosto che le persone colte a questo tipo di operazione, cioè questa operazione della fede come assenso dell'intelletto alle verità rivelate, l'intelligenza della fede. Andando a riprendere ciò che il Concilio Vaticano I dice sui miracoli, va ricordato che questi, abbiamo detto, si adattano all'intelligenza di tutti. L'intelligenza della fede impone il rendere ragione alle verità in cui si crede, chiedersi cioè se è credibile o no una determinata affermazione. Ciò implica la verifica, e questa nella divina rivelazione è a disposizione di tutti, cioè la verifica, la capacità di verificare è a disposizione di tutti. A disposizione di tutti non è la capacità di certificare, ma di verificare sì. Dice: ma non hanno lo stesso significato questi due verbi? Filosoficamente parlando, cari telespettatori, non hanno lo stesso significato. Certificare significa dimostrare attraverso un'elaborazione intellettuale. Verificare invece significa stare attento all'evidenza del fatto. Come diceva il grande Vico, verum est factum, non est certum. E Vico questo lo diceva in polemica al razionalismo cartesiano e post-cartesiano. Ora, la verifica, la capacità di verificare, ce l'hanno tutti. Anzi, addirittura, cari telespettatori, è più facile che l'abbiano i semplici piuttosto che gli intellettuali, perché i semplici sono più attenti ai segni, all'evidenza dei segni, all'evidenza dell'esperienza. L'intellettuale no, perché l'intellettuale dice, malgrado l'evidenza di questo, dal momento che questo che io sto vedendo, che io sto verificando, non riesce ad essere compatibile con la mia elaborazione intellettuale, allora preferisco la mia elaborazione intellettuale piuttosto all'evidenza dei fatti. È quella famosa frase di un altrettanto famoso teorico del socialismo sovietico, Lunacharsky, il quale disse, se i fatti non ci daranno ragione, peggio per i fatti. Ecco la mentalità tipicamente intellettualistica, la mentalità ideologica. Ebbene, l'intelligenza della fede, in quanto possibilità di verifica, è a disposizione di tutti. A noi può non essere dato toccare e vedere, ma dobbiamo comunque affidarci a coloro che hanno toccato e che hanno veduto. E infatti il cristianesimo, cari telespettatori, non è certo un mito. Oggi uno degli attacchi che viene fatto al cristianesimo è proprio quello di cercare di trasformarlo in mito. Ma il cristianesimo è un fatto. La fede intellettuale invece è un altro tipo di prospettiva. Prescinde volutamente dalla verifica, per fondarsi unicamente sulla spiegazione intellettuale, la quale molto spesso può altrettanto volutamente fare a meno della constatazione. Insomma, la fede intellettuale è definibile anche come una fede ideologica, intendendo per ideologia la pretesa appunto del pensiero di non solo prescindere dall'osservazione, ma addirittura di assorbire e trasformare il reale nel puro esercizio intellettuale. La fede intellettuale è inevitabilmente una fede di tipo spiritualista, dove il fatto, i segni, la carnalità del divino vengono disprezzati nella presunzione che tutto questo non occorra per fondare la propria convinzione. È una fede, cari telespettatori, che possiamo definire anche autoreferenziale. Quando Gesù nel Vangelo loda spesso i piccoli, lo fa proprio per evidenziare l'importanza dello stupore e della meraviglia. Elementi questi fondamentali per riconoscere la signoria della sua persona. L'intelligenza della fede è nel Vangelo ben espressa dagli umili pastori, a cui per primo si manifestò il divino bambino, espressa dai tanti semplici, che seppero riconoscere il Signore Gesù, ma anche espressa dai sapienti magi. Proprio sui magi facciamo, cari telespettatori, questa considerazione. Essi, pur essendo degli intellettuali, chiedo scusa, decisero di lasciare le proprie dimore per mettersi in cammino nella consapevolezza che non potevano trovare in se stessi la risposta alla propria vita. I magi erano intellettuali, conoscevano tante cose. Chissà quanto avevano letto, chissà quante nozioni conoscevano, ma a un certo punto si mettono in cammino per quale motivo? Perché si accorgono che la verità, quella verità che ti trasforma la vita, quella verità che ti riempie la vita, non si può trovare in un libro, non si può trovare in qualcosa di scritto, ma si trova solo in un incontro, si trova solo nell'incontro con una persona, si trova solo nell'incontro con Dio. E allora lasciano le loro case. Con ogni probabilità, nelle loro case, chi Chissà quanti libri vi erano. Può darsi che le loro dimore erano piene di libri, pieni di scritti, con biblioteche ricchissime. Ma hanno bisogno di lasciare la casa, di mettersi in viaggio. Guardano in alto, sollevano il capo, osservano la stella e seguono la stella. E guardate che questo dovrebbe essere il cammino di ognuno di noi. Quello che i magi hanno fatto, e i magi non sono un mito, è storia, è un fatto. Ebbene, il fatto dei magi dovrebbe essere un fatto esemplare per noi. Ecco perché io ci ho tenuto a titolare questo mio articolo come l'esempio dei magi. La fede, l'intelligenza della fede contro la fede intellettuale, l'esempio dei magi. Certamente il rimanere nelle proprie dimore sarebbe stato per loro molto più comodo. Molto più comodo. Ma cosa sarebbe valso se a questa comodità si fosse inevitabilmente accompagnato il non senso? Essi si misero in cammino proprio perché constatavano la propria povertà, malgrado fossero ricchi di cultura. Ecco la dimensione anche dell'umiltà. Erano sì ricchi di cultura, erano sì ricchi di tante nozioni, ma si avvertivano ancora poveri. Se fossero stati convinti che i loro pensieri, se fossero stati convinti che le loro conoscenze fossero state adeguate risposte, fossero delle adeguate risposte al senso del vivere, sarebbero rimasti dove erano. Sarebbero rimasti nelle loro case, sarebbero rimasti nelle loro dimore. Invece preferirono correre il rischio di mettersi in cammino, sicuri che li avrebbe attesi la più grande ricchezza che nessuna conoscenza intellettuale avrebbe potuto sostituire. Ecco, questa posizione, cari telespettatori, questa posizione rappresentata dai magi è una posizione intelligente, ma non intellettuale. I magi, che pur essendo colti, abbandonano le loro dimore perché convinti di non poter trovare la soluzione della loro vita né in un libro, né in uno scritto, né in una teoria filosofica o sapienziale, ma solamente nell'incontro con Dio, ebbene questa posizione dei magi è una posizione intelligente, ma non è una posizione intellettuale. È la posizione che ci fa capire quanto l'intelligenza della fede, appunto, non sia la fede intellettuale, ma sia il suo contrario. E adesso, cari telespettatori, un po' di pazienza, voglio trovare nel mio computer una novella di Dino Focenti, la quale novella rappresenta, parla appunto dei magi e parla soprattutto del rapporto tra la sapienza dei magi e la cultura, diciamo la posizione infantile, quella posizione che si apre allo stupore. Allora, leggiamo questa novella di Dino Focenti, che si è adatta bene all'argomento dei magi. Dino Focenti fa una sorta di introduzione a questa breve novella e dice: ciò che muove la ricerca del mistero è l'umile consapevolezza della propria piccolezza e il desiderio di stupirsi dinanzi al vero, come i bambini che sanno di essere deboli, che invocano la tenerezza e proprio per questo si stupiscono dinanzi alla bellezza. L'uccisione di Dio inevitabilmente diventa anche uccisione dei bambini. Avere attenzione verso di essi è uno dei passi per far rientrare Dio nella storia. Inizia la novella in questo modo. Il vecchio era seduto nel cortile del palazzo. Intorno aveva tanti bambini. Non li vedeva, non li poteva vedere, perché ormai il vecchio era cieco. Ma era contento di sentire le loro vocine e i loro schiamazzi. Soprattutto era contento il vecchio di sentire la vocina di Khalid, suo amato nipotino. Ad un certo punto il vecchio sbatté le mani, come era solito fare per richiamare a raccolta tutti quei bimbi e raccontar loro una favola. I bimbi capivano subito cosa significasse quel gesto e felici si radunavano intorno all'anziano per ascoltare. Fecero così anche questa volta. Il vecchio allora iniziò. «Cari bimbi, la storia che oggi vi racconterò non è inventata, né tantomeno è stata vissuta da chissà quale straniero o sconosciuto. La storia che oggi vi racconterò è una storia vera. Tanto vera che ne sono stato testimone con i miei occhi, quegli occhi che adesso non vedono più nulla, ma che un tempo poterono vedere la meraviglia di tutte le meraviglie. Tanto, tanto tempo fa, ero a servizio di un uomo molto potente e sapiente. Io non avevo ancora 20 anni, ma già conoscevo tante cose». Non perché avessi studiato o letto libri, ma solo perché ero a servizio di questo signore. Costui leggeva e leggeva e poi ne parlava con noi servitori e si apprendeva. Un giorno questo signore ci comunicò che aveva deciso di intraprendere un viaggio molto lungo, ma ci disse che più che per la lunghezza il viaggio sarebbe stato molto strano, tanto strano che avremmo dovuto seguire una stella. Ci comunicò solo questo e poi, senza costringerci, chiese a noi servitori di decidere del tutto liberamente se accompagnarlo. Ci fu qualcuno che rifiutò, ma la gran parte di noi non se la sentì di abbandonare un padrone così giusto. Io specialmente non solo non mi sarei mai sognato di rifiutarmi, ma fui preso da tale curiosità che non vedevo l'ora che passassero al più presto i giorni che mancavano alla partenza. Quel giorno arrivò, il viaggio fu lungo, molto lungo, e anche pieno di imprevisti. A sera poi il mio padrone guardava sempre il cielo per vedere quale fosse la direzione che indicava la misteriosa stella. Anche tutti noi guardavamo con lui, e effettivamente una grossa stella era sempre nella sommità del cielo. Dopo qualche mese, non ricordo precisamente il numero dei giorni, giungemmo nella città di Betlemme in cerca di un bambino. Sì, cari bimbi, io ero al servizio di uno di quei potenti e sapienti signori che l'Onnipotente scelse per onorare solennemente il suo figlio incarnato. Ma il mio padrone, a differenza di Melchiorre, di Gaspare e di Baldassarre, arrivò in ritardo. Arrivammo e fummo subito testimoni di una cosa orrenda. Entrammo in città e sentimmo urla strazianti di donne che piangevano per i loro piccoli figliuoli, corpicini dilaniati e sangue per le strade. Dappertutto morte e sangue, tanto sangue innocente. Erode aveva già agito, credendo in questo modo di poter far fuori il re dei re. E invece, come voi già sapete, il bambino Gesù era già in salvo verso l'Egitto. Quella notte il mio padrone fece un segno e fece un sogno e disse di essere stato informato dove il bambino si stesse dirigendo e gli fu indicata la strada. Ci svegliò immediatamente e ancora in mezzo alla notte ci indirizzammo anche noi verso la direzione indicata. Dopo qualche giorno, in pieno deserto, scorgemmo un gruppo di persone. Erano la mamma, il papà, il bambino e qualche ancella e servitore. Li raggiungemmo, ma la mamma fu come ci attendesse da tempo, perché prima che ancora arrivassimo a farci vedere si girò improvvisamente, fece cenno al gruppo di fermarsi e a passo svelto si diresse verso di noi. «Non avete fatto in tempo ad arrivare», disse dolcemente a tutti quanti noi, ma Dio ha voluto premiarvi ugualmente. Adesso vedrete il divino bambino, ma prima ho da dirvi una cosa. Quello che è successo a Betlemme, voi l'avete visto? Gli altri magi no? non lo dimenticate mai. Anzi, parlatene e insegnate che ogni qualvolta si vuole uccidere Dio, si uccide la vita dei bimbi. Guardate com'è bello questa espressione. Ogni qualvolta si vuole uccidere Dio, si uccide la vita dei bimbi. Se si uccide la speranza, si uccide il futuro, si uccide la realtà, perché solamente Dio è la speranza, il futuro e la realtà. Poi la mamma di Gesù si avvicinò a me, mi fissò profondamente e mi disse: e tu ama i bambini, radunali accanto a te, impegna la tua vita a raccontare, i bambini vogliono ascoltare, quando arriverà un tempo in cui nessuno saprà più perdere tempo a raccontare storie ai bambini, la tua vita dovrà essere segno di contraddizione. Sì, verrà un tempo in cui si crederà che per far contenti i bambini basterà regalar loro qualcosa. No, un bel racconto vale molto di più. Riempie i loro occhi e i loro cuori, perché segno che li si vuol guidare e amare. Tu diventerai cieco, ma mai ti stancherai di raccontare, immaginare e insegnare la verità. E in più, chiesi con ansia. E in più, proseguì la mamma di Gesù, Dio ha deciso che tu arriverai in paradiso solo alla fine dei tempi, e che non morirai mai. Ogni qualvolta ci si impegnerà a raccontare ai bambini storie che conducono alla verità, sarà per te. Ciò non può morire, così anche tu non potrai morire. Il vecchio smise di raccontare. Una lacrima di commozione scese sul suo viso, e da allora quel vecchio è sempre lì ed è sempre qui, pronto a raccogliere, coltivare e condurre a Gesù lo stupore di cui è pieno ogni bambino. Così termina, cari telespettatori, questa bella novella di Dino Focenti che si intitola Il vecchio narratore. Dunque, la fede dei magi è la fede intelligente, non è la fede intellettuale, è la fede che si apre allo stupore e ci fa capire come, per poter andare in paradiso, bisogna conservarsi bambino. Se non diventerete come bambini, non potrete entrare nel regno dei cieli, dice nostro Signore Gesù Cristo. Per questo oggi abbiamo terminato. Come al solito vi auguro ogni bene nell'amore a nostro Signore Gesù Cristo e alla sua Santissima Madre. Ave Maria.